A voi tutti un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Il titolo, dall'editoria cartacea a quella digitale, i rischi e le opportunità anche delle nuove forme di scrittura e di lettura. Parliamo quindi dell'evoluzione di una tecnologia che sta prendendo sempre più piede e che sta catturando sempre più attenzioni, in particolare da parte del mondo giovanile. I quotidiani, i periodici e i libri siamo abituati a sfogliarli, a toccarli, a vederli e ad annusarli, ma il mondo dei testi e della lettura sta vivendo una rivoluzione, la cosiddetta quarta rivoluzione, che sta investendo tutti i prodotti dell'editoria cartacea. I nuovi dispositivi portatili di lettura come l'iPhone e l'iPad o il libro elettronico si stanno rivelando delle allettanti e moderne esperienze digitali di lettura che potrebbero a poco far scomparire tutti i prodotti dell'editoria cartacea. Ma sarà davvero questo lo scenario futuro oppure la carta stampata riuscirà a salvarsi? Quali sono i nuovi linguaggi che vengono sperimentati e quali sono i mercati che si stanno esplorando? Altro interrogativo di stretta attualità. Come tutti i passaggi epocali, anche questa fase comporta grandi rischi e stimolanti opportunità, specialmente nel campo dei prodotti multimediali. Il multimediale, altro termine molto in voga oggi, prodotti multimediali interattivi e virtuali. Per capire allora quale futuro avranno i libri e più in generale tutti i formati cartacei, per valutare l'impatto, la fruibilità e il successo dei media digitali e specialmente anche per lanciare la 14ª edizione del Premio Moebius Multimedia Lugano, l'edizione odierna di Mille Voci darà spazio ad un dibattito nel quale alcuni autorevoli interlocutori che fra poco vi presenterò ci aiuteranno ad orientarci in un mondo sempre più basato su piccoli o grandi schermi. Ed è un po' questo, credo, l'input, lo stimolo di partenza, lo schermo, gli schermi. Alessio Petralli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Linguista e tra l'altro segretario generale del Premio Moebius Città di Lugano, saremo confrontati sempre più, credo, con un mondo fatto di schermi.
Sì, sì, tanti schermi, ne abbiamo già tanti intorno a noi che ci occupano una buona fetta della giornata, chi più chi meno, e quindi tendenzialmente ne avremo ancora di più, perché se molta parte dell'editoria si trasferirà sugli schermi, evidentemente dobbiamo aspettarci varie declinazioni, dallo schermo piccolo del telefonino al grande schermo del televisore di 50 pollici ad alta definizione, su cui per esempio potremo leggere anche il giornale, cosa che adesso su un televisore normale non si può fare.
Quindi un futuro fatto di schermi. Solamente qui in radio, nel nostro studio di emissione, abbiamo 3 schermi, nello studio di regia, nella nostra regia, 4 schermi, anzi 5. Qui no, sono 4 perché c'è anche una televisione, nella nostra regia telefonica altri 2 schermi, Alessio Petralli ha un telefonino, quindi un altro schermo, abbiamo circa una 15ina di schermi in 3 piccoli locali. In più, Alessio Petralli, ne avremo altri. Come faremo a orientarci?
Beh, questo è uno dei problemi, la gestione del tempo è sicuramente un problema enorme, non da poco, perché le tecnologie si moltiplicano, offrono sempre stimolanti novità, sempre, insomma, in buona parte sono novità effettivamente stimolanti, e quindi bisogna decidere che cosa vogliamo privilegiare all'interno di una giornata che rimane sempre di 24 ore, dove bisogna fare tantissime cose e dove il tempo da dedicare ai media, nuovi o vecchi che siano, alla lettura, all'informazione, alla lettura di intrattenimento, il tempo non è infinito, quindi è limitato, e dobbiamo imparare a gestirlo meglio probabilmente di quanto stiamo facendo, e facendo attenzione a non disperderci in troppi rivoli.
Dobbiamo decidere o saranno altri a decidere per noi? È un po' questo, credo, anche uno dei temi dominanti di questa rivoluzione digitale.
Beh, anche questa è una buona domanda, perché effettivamente in certi casi sono gli altri, quando riescono ad individuare quella che gli americani chiamano la killer application, cioè l'applicazione che riesce veramente a penetrare nel mercato. Ecco, chi ci riuscirà condizionerà le nostre vite. Rispetto ai giovani vediamo benissimo qual è stato il destino dell'iPod, piuttosto che adesso sembrerebbe essere, ma qui bisogna mettere ancora qualche punto di domanda, quello dell'iPad o di chi per esso, perché adesso stiamo parlando di una marca specifica, ma stanno arrivando i concorrenti, ce n'è per tutti i gusti, ce n'è per tutti i formati, anche per quanto riguarda, come dicevamo prima, gli schermi. Quindi dobbiamo orientarci in questa nuova selva. Io credo, facendola breve, che potrà vincere una parte della partita del futuro multimediale, chi riuscirà a far pagare i giovani. Mi spiego meglio, i giovani che sono i massimi fruitori delle nuove tecnologie non pagano solitamente quello che consumano, sono stati abituati così e non amano pagare anche poco attraverso i micropagamenti, però a poco cominciano anche loro e quindi come hanno cominciato a scaricare delle canzoni singole da iTunes, probabilmente potranno scaricare anche quello che sarà il giornale elettronico del futuro, una parte di esso, l'articolo che interessa di più, e poi potranno magari scaricare le trasmissioni televisive, i film, pagando un tot, che dovrebbe essere però molto contenuto evidentemente.
Quindi però pagando in ogni caso, con un costo. Io saluto anche Gino Roncaglia, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Lei è un grande divulgatore scientifico, è un'autorità in materia sul libro del futuro ed è anche autore del recente La Quarta Rivoluzione, un volume edito da La Terza. Gino Roncaglia, come dobbiamo situarci, come dobbiamo confrontarci oggi con tutte queste nuove tecnologie che ci invadono, che invadono la nostra vita?
Ma diciamo, certo, le tecnologie dell'informazione sono abbastanza invasive, ma sono abbastanza invasive anche per un motivo naturale: la nostra vita è fatta in gran parte di informazioni. E quindi è naturale che nella situazione in cui queste informazioni circolano soprattutto sulle reti, attraverso dispositivi elettronici, eccetera, questi dispositivi diventino per noi così importanti. Erano società dell'informazione anche tante società del passato ed erano importanti gli strumenti che allora venivano utilizzati per distribuire, diffondere, scambiare informazione. Oggi certo la quantità di informazione che è a disposizione di ciascuno di noi è aumentata moltissimo e quindi è importante saper selezionare, è importante avere strumenti che aiutino a selezionare in maniera efficace secondo le nostre necessità, è importante capire quali sono gli strumenti migliori da utilizzare per contenuti e tipologie di informazione diversa, c'è bisogno insomma di quella che gli americani chiamano information literacy, la competenza, la capacità di muoversi bene nell'universo dell'informazione. Questa diventa una competenza essenziale per i cittadini del futuro.
Gino Roncaglia, si parla sempre di informazioni, di questo bisogno, di questa esigenza ad avere sempre più informazioni, ma è una reale esigenza? Poi non sono troppe le informazioni, alcune anche, forse la maggior parte, inutili.
Ma avere informazioni è un'esigenza reale, direi un'esigenza vitale, nel senso che persino per i nostri, diciamo, antenati preistorici la vita dipendeva dalle informazioni che avevano. Quindi avere informazioni è sicuramente importante. Selezionare e cercare di selezionare le informazioni effettivamente importanti dal molto rumore, dalle molte informazioni inutili, ecco, questa è la capacità centrale, perché se non si riesce a selezionare bene, certo il rischio di essere sopraffatti, diciamo, da una quantità di informazioni che diventano un rumore disordinato c'è.
Professor Paolo Paolini, buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Lei è docente al Politecnico di Milano e anche all'Università della Svizzera Italiana, tra l'altro è anche presidente della giuria del Premio Möbius. Si parlava con Roncaglia di selezione delle informazioni. Siamo tutti capaci a selezionare le informazioni?
No, non siamo tutti capaci. Io però distinguerei, perché il termine informazione secondo me è un pochino usato, diciamo, per catturare cose diverse che secondo me andrebbero distinte e sono rilevanti per l'ebook. Cioè non possiamo chiamare i Promessi Sposi, qualsiasi cosa ne pensiamo di Promessi Sposi o la Divina Commedia, informazione. Quella è una cosa diversa, diciamo, è un contenuto che dura nel millennio. Poi c'è il teletext, quello che è successo ieri, quella è informazione, c'è il gol di Ibrahimovic, quella è informazione pura. E poi abbiamo uno strano oggetto a metà strada, tipo il sito web, a che categoria appartiene? Probabilmente non durerà millenni, però non si brucia nemmeno nella durata di un giorno. Quindi io distinguerei tre categorie, perché poi in relazione alle tecnologie sono tre categorie diverse.
Quindi, allora, ripetendo le categorie, informazione, poi?
Abbiamo l'informazione, quella che si l'istant information,
l'attualità, cioè,
se non la leggi, se non la consumi oggi, domani quello che ha detto ieri, i fini, non ci interessa più, cioè dura due giorni, al terzo giorno già non ci interessa più. C'è quella permanente che dura millenni, che è cultura, che è contenuto del patrimonio dell'umanità, e poi abbiamo quella strana categoria tipo i siti web che non sono così volatili, ma non sono nemmeno così permanenti, diciamo, stanno lì per una certa quantità di tempo. Ora questa relazione alle tecnologie secondo me fa una grande differenza, perché noi siamo tecnologie diverse tipicamente per consumare queste, cioè la prima categoria oggi ancora gira soprattutto su carta, quella di lungo respiro. Quella di consumo gira nei media, la radio, i giornali, i media includo anche i giornali, radio, giornali, teletext, queste cose diciamo brucianti. Quella intermedia, lì la tecnologia ha rubato spazio alla carta, forse prima erano i settimanali, erano quelle cose, adesso diciamo l'informazione di medio respiro uno la cerca in rete.
E la cultura? Quello che lei definisce il patrimonio dell'umanità?
La cosa interessante dell'ebook è che si sta portando su un medium tecnologico, ma senza alterare la cultura antica. L'ebook non è il sito web, l'ebook è la Divina Commedia, ma su un device diverso dalla carta. Cioè, non mi preoccuperei tanto, l'importante è che uno la legga, la Divina Commedia, ammesso che qualcuno la legga. Poi se la legge su carta, se la legge su Kindle, a me va bene, l'importante è che la legga.
Roberto Carraro, buongiorno anche a lei e benvenuto.
Buongiorno, allora riprendo...
Lei è imprenditore digitale ed è anche autore digitale, mi sembra che ha scritto anche una Bibbia, giusto Alessio
Petraglia? Sì, e poi per quanto riguarda la Divina Commedia hai Dante, che è una delle applicazioni più fortunate finora per questo nuovo ebook.
Quindi Roberto Carraro, lei rappresenta quella che è la seconda categoria, che prima Paolini ci diceva, insomma, tra le tre categorie lei rappresenta la cultura, l'ebook.
Sì, riprendendo il discorso di Paolini, che mi sembra corretto e mette a fuoco abbastanza la questione, in effetti molta parte dell'informazione ormai è entrata nella nube dei media, no? E si è staccata dalla carta. Quella che resta attaccata alla carta è l'informazione verticale, la conoscenza. In particolare io guardo a dove vengono utilizzati i libri in gran parte, che è per esempio la scuola. Nella scuola noi e i nostri figli apprendono la cultura. E passano buona parte della loro vita sui libri di carta. Su questo tema ancora il libro resiste. Cioè la conoscenza verticale, la conoscenza profonda, la cultura con la C maiuscola. È qui che in questo punto si sta giocando la nuova sfida dell'ebook, cioè se davvero anche questo aspetto assumerà una forma digitale, questa nuova tavoletta di scrittura, che è l'ebook, e soprattutto l'ebook multimediale, questo iPad di cui si parla in questi giorni, certamente mette in gioco questa grande sfida su questo nuovo paradigma della conoscenza, che può più non essere passata su carta, perché diciamo chiaramente la conoscenza ancora oggi, quella universitaria, quella culturale, quella filosofica, quella profonda, quella scientifica, viene ancora passata su carta.
Quindi la carta resiste, ecco.
Ma un momento, il problema è che quello che si mette in gioco oggi è proprio che può essere superata. Io sono stato a un corso, alla prima sperimentazione in Italia in cui abbiamo utilizzato la nostra Divina Commedia in un liceo scientifico a Bergamo, e i ragazzi avevano l'iPad, il quale iPad faceva da libro, faceva da quaderno, da astuccio, cioè sostituiva tutte le componenti fisiche che attualmente vengono utilizzate per assimilare il sapere. E anche i docenti cercavano in qualche modo di traslare le loro attività su questo nuovo supporto. Devo dire, un'esperienza estremamente interessante che pone tanti quesiti, ma certamente la sfida oggi è questa.
Ecco, quindi Roberto Carraro, La Divina Commedia, Dante Alighieri su iPad. La cosa è passata, il messaggio è passato, insomma, in quella classe, di quella scuola.
Ma certamente, perché poi in realtà i ragazzi sono attratti dalle nuove tecnologie, ma non sono privi di attenzione alla cultura. Oggi c'è l'opportunità di fare questo passaggio verso l'era digitale dei nostri valori culturali. E la sfida dei nostri, noi come imprenditori, come uomini di cultura, è quella di effettuare questo passaggio oltre lo scenario tradizionale, in cui certamente questi nuovi media sono un rischio, nel senso che possono creare confusione, come diceva Roncaglia, certamente è un problema questo disordine, questa proliferazione di informazione, però possono anche in qualche modo, siccome comunque questi media digitali vinceranno, perché hanno una serie di vantaggi enormi riguardo ai media fisici del passato, il problema è trovare il modo che diventano strumenti di informazione, ma più ancora di conoscenza, di condivisione della conoscenza.
Alessio Petralli, questo passaggio dei valori culturali tra il cartaceo, dal cartaceo al digitale, secondo lei non comporta anche dei rischi?
Sì, sicuramente perché il rischio è quello che si punti molto sull'hardware, sulla ferraglia e ci si dimentichi che questo passaggio è un passaggio di amplissimo respiro culturale, che quindi va preparato per bene, approfondendole, non si può saltare da un paradigma all'altro così dall'oggi al domani. Io credo che in questo momento, nel settore per esempio dell'ebook multimediale, cioè del libro elettronico con filmati, con interattività, eccetera, per cui noi facciamo per il primo anno un premio, proponiamo un premio, sta ancora balbettando, siamo veramente ancora agli inizi e ci vorranno anni, se non decenni, per arrivare a prodotti maturi. Quindi, prima di fare il salto, bisogna anche rendersi conto che è un salto di lungo periodo che non avviene, ripeto, dall'oggi al domani e che va preparato convenientemente perché la velocità con cui tutto cambia ci imporrebbe di correre altrettanto velocemente. Ecco, forse no, forse certi settori, in particolare la scuola, sono settori che devono fermarsi a riflettere anche. Naturalmente non si possono perdere i treni. Ad un certo punto, poi, questa rivoluzione digitale dispiegherà tutte le sue potenzialità, ma non è per domani, insomma.
Non è per domani. Io invito il pubblico a intervenire, a chiamarci, a fare domande, a fare riflessioni, a porgere così quelle che sono le considerazioni che si possono fare sentendo questi discorsi decisamente l'attualità, che guardano al futuro, ma con qualche legittimo interrogativo, insomma. Lo 0848 030707 è già da adesso a vostra disposizione. Gino Roncaglia, il libro del futuro, l'ebook che poi entra nelle scuole, il libro però cartaceo tradizionale permette di essere sottolineato, di fare delle orecchie alle pagine, cioè c'è un supporto di carta con il quale puoi avere un rapporto molto affettivo, molto diretto, molto concreto. L'ebook o questi iPad?
Ma io sono convinto che effettivamente le caratteristiche anche fisiche del supporto siano molto importanti. Noi siamo abituati a leggere certi tipi di contenuti, questi contenuti più complessi, più articolati, spesso contenuti argomentativi, ma anche contenuti letterari. Siamo abituati a leggerli su un supporto che ha certe caratteristiche che ci sembrano quasi naturali. Umberto Eco ha detto che il libro è un oggetto ergonomicamente quasi perfetto, l'ha paragonato al cucchiaio, dice come se anche noi facciamo lo scavo archeologico e cerchiamo come erano fatti i cucchiai dei nostri antenati, erano uguali ai nostri perché quella forma è naturale per quel tipo di funzioni, il libro sembra quasi un oggetto di natura. In realtà però bisogna considerare che anche il libro che noi conosciamo, il libro a cui che appunto sottolineiamo, a cui facciamo le orecchie alle pagine, è un prodotto tecnologico, è qualcosa che è venuto fuori da una tecnologia che ormai ci sembra quasi naturale. Ora, naturalmente noi vogliamo continuare a fare le cose che siamo abituati a fare e possibilmente ne vogliamo fare anche di nuove. E lo sforzo, il tentativo del libro elettronico è proprio quello di cercare di rispondere a questa domanda, cioè permettere di continuare a leggere come siamo abituati a leggere. I libri elettronici hanno strumenti per sottolineare, per prendere annotazioni, per inserire
Delle
dei
note.
segnalibri e delle no sì, segnalibri colorati. Ecco, quindi cercano di imitare da questo punto di vista il libro su carta, ma naturalmente offrono anche delle possibilità in più. Soprattutto permettono di trattare la nostra biblioteca di testi come un corpus al cui interno si possono fare ricerche in maniera più integrata, più organica di quanto non siano i nostri libri separati negli scaffali della libreria. Quindi aspira, diciamo, a riprodurre alcune funzionalità con cui siamo ormai, alle quali siamo ormai abituati, affiancandone altre. Naturalmente certe cose poi inevitabilmente si perdono, si parla molto dell'odore della carta, ecco. Quell'aspetto probabilmente, anzi sicuramente si perde,
L'aspetto
però
tattile
ci sono
proprio.
altri vantaggi.
Paolo Paolini, saremo quindi destinati a svuotare le nostre librerie e lasciare spazio agli iPad.
Allora, io posso fare la mia storia. Dunque, io avevo 300 CD, album CD, di cui ero legatissimo anche all'aspetto fisico, l'album lo prende, lo gira, guardava la copertina, girava. Poi sono arrivati i CD. A quel punto ho circa 500 CD. Gli album bellissimi sono rimasti lì, non li ho tolti assolutamente dal dove stavano, però ho dovuto prendere un altro scaffale per i CD. E poi è arrivato l'Apple iTunes. Allora io, essendo un conservatore ormai diciamo di una certa età, continuo a comprare, non compro più i long play, ma compro i CD perché mi piace l'oggetto fisico, guardarlo, toccarlo, eccetera. Poi cosa faccio? lo converto su iTunes e io ascolto oggi o solo musica che è su iTunes, non ascolto nemmeno il lettore di CD, uso solo, quando compro il CD lo converto su iTunes e lo sento su iTunes, però il mio scaffale è pieno di CD. E quindi mia figlia non ci pensa nemmeno, io spenderei di meno comprando direttamente la versione iTunes senza andarmi a comprare il CD e convertirlo, però quindi secondo me è un legame effettivo, cioè avere, come diceva Roncaglia per il libro, io ho tutti i miei dischi su un affaretto che è un iPod di quelli potenti, cioè, ma non mi viene neanche più la voglia, cioè l'idea di andare sullo scaffale a cercare i CD mi sembra una roba vecchissima, dopodiché mi accorgo che alcuni brani non li vedo più perché non sono sullo scaffale, per cui credo che sia inevitabile, avremo tutta la nostra biblioteca su un device, probabilmente non della nostra generazione, ma la prossima sì.
Cioè non ci saranno più le librerie, ci saranno questi iPad.
E ci saranno le librerie virtuali con tutti, è brutto perdere di vista, perché il libro bello lo tocchi, lo guardi, il libro ti chiama, lo stai, lo prendi dallo scaffale. È magnifico, però la comodità di andare in vacanza, io mi porto 50 libri, poi ne leggo uno forse, gli altri 49 restano lì, ce l'ho tutti sull'iPad, li metto tutti 50 sull'iPad. Mi va di guardare Divina Commedia di Carraro, me la sfoglio per 10 minuti, poi mi leggo un romanzo, poi guardo un'altra, cioè è troppo comodo, quindi è inevitabile che vada in quella direzione, il resto sarà uno sfizio culturale come esistono i manoscritti che sono uno sfizio culturale.
Allora, sentiamo il pubblico cosa ci dice. Carmela, buongiorno.
Buongiorno, e niente, mi hanno appena un po' rasserenata, cioè non è per domani questa tecnologia, perché io sono piuttosto datata, cioè a 55 anni l'idea, a parte l'età, credo che sia proprio una questione mentale, io comincio a godermi il libro già sulla porta, già l'idea di andare in libreria a scegliermi un libro per me è già una cosa fantastica, andare lì, trovarmi circondata da libri, scegliermelo, toccarlo, vederlo, per me è già quello un piacere immenso, che credo sta scatolina di ferro non riuscirà a procurarmi, ma nemmeno in mille anni. Ma e questo è un mio problema, non dico che sia così per tutti quanti. La cosa appunto è rassicurante il fatto che non sarà un cambio così, perché io non so se a una cosa del genere riuscirei ad abituarmi. Ho la mia splendida libreria che mi sono costruita in quasi 40 anni e praticamente di tanto in tanto io mi rileggo dei libri vecchissimi e alcuni sono anche spaginati, perché all'inizio, adesso li amo e piuttosto che sottolinearli o fargli le orecchiette mi prendo appunti e quant'altro, mentre prima li piegavo, li scrivevo, alcune pagine, insomma avevo un rapporto un pochino più amichevole con i miei libri, più a tu per tu. E niente, a proposito delle informazioni volevo dire un qualche cosina, che secondo me essere bombardati, così come lo siamo oggi, da una marea di informazioni ci rende assolutamente un po' tutti più ignoranti, perché non ne approfondiamo nessuna, non ne capiamo realmente, cioè io parlo con delle persone che hanno delle informazioni esattamente come io faccio l'infarinatura ai pesci o alla carne, cioè tac tac via, e quella per me non è informazione, quello è un obbrobrio.
Grazie.
Ringrazio infinitamente.
Buona giornata Carmela. Grazie, buona giornata. Marco, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno. Ma in generale condivido quel che ha detto la signora, ma constato una cosa, che i giovani comprano sempre meno giornali e praticamente non li leggono, e se li leggono così a spizzichi, cioè piluccano qua e là e poi il resto lo buttano via. Cioè penso che i primi a scomparire saranno i quotidiani, e che è anche un bene ecologico, perché c'è lo spreco di carta spaventoso, e quotidiani che dicono tutte le stesse notizie, quindi ben venga l'elettronica. Quanto ai libri, penso che romanzi e saggistica resisteranno, perché io per esempio quando mi piace l'autore, un filosofo, mi identifico col libro e lo espongo lì in biblioteca, è mio, e quindi non vedo come si possa sostituirlo con un mezzo elettronico.
Grazie Marco, buona Prego. Giornata. Alessio Petralli, allora abbiamo sentito queste prime due telefonate di ascoltatori, l'ascoltatrice e l'ascoltatore, che sono abbastanza tradizionalisti, insomma, nelle certo, loro scelte, certo. nel loro modo di vivere.
Però hanno detto anche tante cose sagge e quindi vale la pena di riflettere su quanto hanno detto gli ascoltatori. Penso che noi siamo molto legati inevitabilmente alle nostre abitudini, siamo animali abitudinari, tra virgolette, quindi il cambiamento ci attrae ma anche un po' ci spaventa. E poi per cambiare bisogna impegnarsi, bisogna dedicare tempo, quindi il problema è la scelta. Naturalmente certe scelte poi ad un momento dato dell'evoluzione tecnologica si impongono da sé. Oggi è quasi impossibile immaginare di vivere senza telefonino. Cellulare. Fino al 2000 o anche qualche anno dopo c'era una fascia di popolazione che ne faceva quasi quasi una manifestazione di snobismo nel non essere reperibile perché dicevano di non avere il telefonino. Quindi ecco, ad un certo punto la tecnologia diventerà talmente matura che non se ne potrà più fare a meno. Quindi gli editori di oggi, dei quotidiani, ma anche l'editoria scolastica, tutti gli editori, insomma, dei settimanali, dei libri, sanno benissimo che non dura a lungo questa loro posizione privilegiata, anzi è già stata intaccata abbastanza pesantemente, devono darsi da fare, devono cambiare pelle e quindi stiamo a vedere che cosa ci proporranno. Anche lì ci saranno i più bravi che riusciranno ad arrivare prima con prodotti validi e avranno successo, altri che scompariranno come è accaduto per il CD-ROM, che all'inizio degli anni 90 veniva ancora definito il nuovo papiro. Il CD-ROM ha tentato di essere una specie di libro multimediale ante litteram prima del tempo, perché era troppo presto, non ce l'ha fatta, anche perché poi il CD-ROM bisognava consultarlo in un certo modo, alla scrivania, piegati in avanti, era una specie di motore diesel che prima di avviarsi impiegava tanto tempo, però esiste ancora, non è scomparso, e interagendo con altri media può fare ancora cose molto buone, noi lo continuiamo a tenerlo d'occhio, però insomma il cambiamento avanza, non con la velocità che ci impressiona tutti i giorni, ma il cambiamento sociale seguirà con i suoi tempi.
Ecco, Roberto Carraro, forse due aspetti dai discorsi, dalla chiacchierata che stiamo facendo emergono, mi sembra, e ci aiutano a capire meglio il tema, l'argomento, questo argomento che è comunque un argomento che è di oggi ma sarà soprattutto nel futuro. Il primo punto è la comodità di questi mezzi, quindi le chiedo, sono veramente sempre più comodi questi mezzi di fruizione di informazioni o di cultura o di notizie o insomma di valori culturali? E il secondo punto, c'è un aspetto anche credo tecnico da tenere in considerazione, è sempre così semplice maneggiare e digitare i tasti di questi apparecchi?
Sì, direi certamente entrambe le cose tendenzialmente vanno a migliorare, nel senso che l'utilizzo, la semplicità di utilizzo aumenta. iPad è uno strumento che viene pensato per i super tecnologici, ma anche per coloro che non utilizzano il computer, per superare il digital divide. Per persone di una certa età che non hanno mai usato il computer, iPad viene proposto come un modo per entrare nel mondo digitale. In effetti è piuttosto semplice, immediato, veloce. Spiegherò un aneddoto su questo. Io ho studiato arte a Brera e dipingevamo a olio. Non potevi toccare l'olio perché l'olio è velenoso, la pittura a olio aveva delle componenti velenose. E oggi io disegno con l'iPad, con le dita, e riesco non solo a fare l'effetto carboncino, ma a fare anche l'effetto olio, senza avere i problemi delle sostanze fisiche
pericolose,
nocive, come d'altra parte c'era nella fotografia. Certamente i fotografi non hanno la nostalgia della camera oscura che era piena di liquidi velenosi. Cioè, attenzione, non spariamo sempre sul pianista. Cioè, queste tecnologie digitali hanno dei grandi vantaggi evidenti.
Ecco, quindi lei ci conferma che saranno sempre più comodi da usare e anche sempre più facili anche a persone profane che non necessariamente digitano sui tasti tutto il giorno.
Loro cercano sempre più di emulare il comportamento naturale. È chiaro che il computer non è un libro, ma l'iPad si avvicina a quella cosa che Umberto Eco ritiene così naturale. È un po' rigido, ma si avvicina, magari diventerà più flessibile. Io per la prima volta posso dipingere. Attendevo da 20 anni la possibilità di distinguere, di disegnare col coordinamento oculo manuale, cioè dove io vedo e non con la penna ottica, disegno, cioè disegno come disegnavo prima, sull'iPad, adesso ho comprato ieri un pennino che ha la stessa sensibilità delle dita per poter disegnare con la penna. A quel punto ho fatto un ulteriore passo, cioè certamente un laboratorio interessante in cui coloro che disegnano queste tecnologie stanno guardando al comportamento dell'uomo, a ciò che è naturale, certamente. Infatti il dito, il touch, è uno degli elementi più naturali che esistano. E tutto questo è fatto per avvicinare tutti a queste tecnologie. C'è dietro anche un grandissimo interesse economico di fronte a questo. Cioè, questi studi di progettazione tecnologica certamente guardano il comportamento dell'uomo e si avvicinano sempre di più.
Certo, lo 0848030707 è a vostra disposizione per farci capire se guardate con fiducia, con ottimismo, con speranza questi nuovi mezzi tecnologici oppure con un certo scetticismo, con un po' di perplessità. Adesso abbiamo un aggiornamento però per chi è in automobile.
Nella regione di Zurigo segnaliamo forti rallentamenti sulla A1 San Gallo direzione Berna tra il raccordo di Zurigo Nord e Seebach, mentre in direzione di San Gallo tra il raccordo della Limatal e Affolter.
Riprendiamo con Mille Voci, il titolo è dall'editoria cartacea a quella digitale, i rischi e le opportunità delle nuove forme di scrittura e di lettura, l'evoluzione insomma dei giornali, delle forme cartacee, dei libri e di tutto quanto oggi è di carta verso questi nuovi media elettronici. Ettore, buongiorno.
Buongiorno, scusatemi, io ho pochissimo tempo perché guido e allora non posso. Rapidamente. Sono d'accordo che è tutto molto più comodo, però due considerazioni. Per me sembra che ci sia il grosso rischio di una limitazione della libertà perché possiamo essere controllati su quello che cerchiamo, che facciamo. E la seconda è c'è un enorme spreco di energia che è antiecologico.
Sì.
Se manca la corrente o se va qualcosa perdiamo tutto. Scusi, devo chiudere.
Grazie,
perché
grazie mille. Ci ascolti per radio. Buongiorno. Alessio Petralli, sulla limitazione delle nostre libertà. Interessante questo capitolo.
Sì, però apre scenari che non possiamo affrontare qui,
oggi.
Credo. Sono tecnologicamente molto complessi. Personalmente non sono in grado di vedere fino in fondo. Forse Gino Roncaglia può dire qualcosa di più da questo punto di
Gino
vista.
Gino Roncaglia.
Ma è una preoccupazione che sicuramente dobbiamo avere presente, perché in questo caso tutto dipende da noi, da quanto noi siamo in grado di individuare i rischi per la privacy che indubbiamente ci sono in tutte le tecnologie digitali, premiare e preferire le tecnologie e le scelte che sono più aperte e contemporaneamente più garantiste, diciamo, rispetto alla nostra privacy, alla privacy delle nostre scelte. Certo, l'ambiente digitale suggerisce una maggiore condivisione di certe informazioni, per esempio attraverso strumenti come quelli del cosiddetto social reading. Prima si ricordava giustamente la libreria in cui io in qualche modo faccio anche vedere i libri che leggo, no? Li faccio vedere alle persone che entrano in casa mia, che in qualche modo sono selezionate. In rete ci sono meccanismi simili, ci sono siti come Anobi, come Library Think, che permettono in qualche modo di crearsi una specie di scaffale virtuale e discuterlo insieme a altre persone in rete. Ecco, questo scaffale virtuale è molto più pubblico, allora dobbiamo renderci conto della differenza tra lo scaffale di casa e lo scaffale in rete e avere gli strumenti per poter aprire e chiudere consapevolmente il lucchetto, diciamo, delle nostre informazioni.
Certo, questo è importante.
Questo non sempre c'è, perché ovviamente ci sono forti interessi economici per sapere cosa leggiamo, cosa facciamo, in modo da offrire contenuti che in qualche modo rispondano alle nostre scelte. Ecco, l'equilibrio tra queste cose è un equilibrio molto difficile, molto delicato, ed è un campo in cui condivido assolutamente, bisogna fare molta attenzione.
E sullo spreco di energia, quest'altra legittima, credo, preoccupazione a livello ambientale, c'è un enorme spreco, un enorme uso.
Lì bisogna un momentino valutare, nel senso che sprechi di energia, o diciamo usi di energia che possono essere più o meno giustificati, ci sono un po' in tutti i processi che fanno circolare contenuti informativi, nel senso che anche il libro su carta è un prodotto che richiede l'abbattimento di alberi per fare la cellulosa,
richiede processi lavorativi che non sono sempre, pensiamo solo all'inchiostro, che non sono sempre amichevoli per l'ambiente. Quindi si tratta di valutare effettivamente quali sono le scelte, qual è l'impatto ambientale, diciamo, di ciascuna delle nostre scelte. Però anche in questo caso la raccomandazione dell'ascoltatore è saggia, nel senso che l'idea che a volte viene presentata per cui l'elettronico è tutto ecologico, tutto pulito, tutto verde, mentre il fisico è tutto ad alto impatto ambientale, non è necessariamente vero. Anche le attrezzature elettroniche sono oggetti fisici che hanno impatto ambientale sia per la loro produzione sia per l'energia che consumano.
Luce, buongiorno. Luce?
Riflettere sul grande servizio che possono rendere ai ciechi o ai cosiddetti ipovedenti come sono io, che non sono più in grado di leggere normalmente. Ecco, questo è,
Questo è vero.
perché anche per l'energia, eccetera, e quanta se ne spreca, non è qui che diciamo, bisogna proprio tener conto di un gran risparmio, ecco. E se vengono a mancare, ci sono finiti i mezzi di sostituzione, no? Se manca l'energia, eccetera.
Grazie Luce.
Bene, buongiorno a
Buongiorno.
tutti.
Roberto Carraro, questo è un altro punto importante. Si aiutano anche le persone con handicap.
Questo è certamente vero. Questo è certamente vero. Io concordo con entrambe le posizioni di Roncaglia rispetto alle tematiche precedenti, certamente sia riguardo alla privacy che riguardo all'energia. Bisogna fare delle considerazioni abbastanza complesse e approfondite per capire esattamente dove si sta andando e certamente un'attenzione va posta. Però riguardo alla fisicità, io dicevo prima i fotografi che hanno perso la camera oscura con i liquidi
Sì.
tossici e i pittori che dovevano utilizzare materiali chiaramente. A volte il digitale ha una flessibilità, per esempio per gli ipovedenti certamente offre dei vantaggi notevoli, cioè puoi zoomare, puoi leggere i testi, potranno essere pian piano anche letti, cioè chiaramente queste sono macchine potenti. Potenti e tra l'altro riguardo ai ragazzi c'è anche da dire un altro discorso di fondo, che il mondo va in quella direzione, non si può stare fuori. Quando tutto lo scenario globale assume questi strumenti così competitivi, la nostra società non può tirarsi indietro. Comunque io sono convinto che bisogna prendere il toro per le corna. Poi, con tutte le attenzioni, perché le corna sono affilate, però certamente questa è una sfida che va affrontata.
Con buon senso, io sono contento che il pubblico ci segua e che ci dà qualche spunto, qualche stimolo e qualche anche giusto, così, qualche giusto punto di discussione, qualche considerazione come Daniele, probabilmente. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Senta, guardi, io volevo fare solo una piccola considerazione. Credo che sia giusto lasciare andare la tecnologia così come sta andando, perché fa parte comunque dell'evoluzione dell'uomo. Con questo voglio dire che molta gente, non si mette contro, però diciamo è restia solo perché non riesce forse ad integrarsi con queste nuove tecnologie, quindi fa un po' difficoltà a integrarsi a queste tecnologie. Ecco, questa era la mia piccola
C'è un po' di paura,
considerazione.
un po' di timore. Grazie Daniele, ricordo il numero lo 0848 030707 per chiamarci. Alessio Petralli, un altro capitolo che rientra sicuramente in questo discorso, in questa discussione, è il capitolo legato ai linguaggi. Non si rischia di impoverire i linguaggi in queste forme di comunicazione?
Lei pensa al linguaggio naturale, alla capacità di scrittura e di lettura,
Esattamente, io
eccetera.
qui
Beh,
appunto
certo.
penso alla
Beh.
scrittura, e alla lettura, ma in forma cartacea, che hanno delle loro regole molto precise.
Sì, e qui entriamo in mondi anche qui molto complessi, però un pericolo evidente è già stato evocato prima, è quello della superficialità, quello del tenersi sempre in superficie e di approfondire molto poco.
Qualcuno diceva, mi scusi, prima, siamo tutti oggi un po' più ignoranti.
E questo non lo so, non mi spingerei fin lì, però il restare sempre in superficie naturalmente ha forti controindicazioni, anche se forse questa, come dicono alcuni, potrebbe essere una mutazione antropologica, perché c'è chi può accontentarsi e può vivere meglio stando sempre in superficie, sostenere a ragion veduta questa tesi. Noi che siamo di un'altra generazione probabilmente vediamo l'approfondimento con il rispetto dovuto alla conquista di un sapere che richiede sforzo e quindi che, giunti in vetta, ci dà ancora più soddisfazione. Probabilmente i due atteggiamenti dovranno compenetrarsi e quindi dovremo renderci conto che l'approfondimento in certi casi rimane indispensabile, ma che in altri casi questa navigazione può portarci in territori ricchissimi e in certi casi farci fare delle scoperte straordinarie. Si tratta di unire le due cose. Per quanto riguarda la scrittura, in effetti dobbiamo anche ricordare che pur sotto mentite spoglie, mi viene quasi da dire, sotto spoglie differenti, la scrittura si è di molto incrementata. Insomma, l'italiano digitato, per esempio, è pur sempre scrittura, anche se è una scrittura di un certo tipo, ma noi sappiamo che l'SMS richiede certe abilità e certi linguaggi, sappiamo che il mail ne richiede altri, non scriveremo più lunghe lettere su carta e forse non leggeremo più lunghi libri con tante pagine, chi lo sa, stiamo a vedere. La mutazione può essere anche questa, però per quanto riguarda la scrittura, credo che si scriva ancora moltissimo e quindi bisogna ragionare un po' sulle varie forme di scrittura.
Ecco, io coinvolgerei su questo tema Paolo Paolini. Professore, nuotiamo, galleggiamo sempre appunto a raso acqua, insomma, non andiamo forse più a fondo, non andremo più a fondo ad esplorare nuovi linguaggi, non c'è il rischio di impoverire il linguaggio, i linguaggi, non c'è il rischio di renderli un po' tutti omologati?
Sì e no, nel senso, guardiamo io in questo momento con altre persone stiamo facendo un lavoro per la città di Lugano, cioè trasformando del materiale cartaceo in materiale adatto a una comunicazione multimediale che sarà iPhone, iPad, web, così. Avrei qualche dubbio che il linguaggio di partenza sia così straordinario, cioè, perché alla fine quello che cerchiamo è di rendere più snello, più comprensibile, più chiaro quello che viene detto, il quale ha molti sottintesi, molti arzigogoli del tutto. Cioè, avrei qualche dubbio che il linguaggio scritto sia così meraviglioso oggi. C'è gente che scrive bene, c'è anche uno stile, diciamo, storico che non è detto che sia così bello, così di grande qualità. Quindi non credo che dobbiamo associare mezzo col linguaggio scadente. È già stato fatto a vostro danno, si diceva che alla radio e in televisione non si poteva usare un linguaggio di qualità e non si poteva fare vera cultura in televisione. È falso, cioè si può fare vera cultura in televisione e si può fare cosa pessima su carta. Quindi non credo l'equazione mezzo qualità della comunicazione sia profondamente errata. La qualità della comunicazione è fatta da elementi importanti. Quello che è vero, che diceva prima Alessio, è cambiando il mezzo bisogna imparare a parlare in modo diverso, però le persone che hanno qualcosa da dire hanno sempre qualcosa da dire, le diranno anche via SMS o via Twitter, e le persone che non hanno nulla da dire e seccavano tutti su carta forse seccheranno tutti su Twitter, poi potremo discutere se, diciamo, ci dà più fastidio una cattiva comunicazione. Una volta mi ha fatto osservare qualcuno che diceva una cosa interessante, era se uno legge un libro brutto, dice questo libro è brutto, e uno prendeva l'audioguida al museo brutta e diceva le audioguide sono brutte, non questa.
Chiaro.
Cioè, quando il mezzo è nuovo, uno trova un episodio sgradevole e l'associa al mezzo.
Sì, e non al contenuto.
Su carta invece dice, nessuno direbbe la carta stampata è brutta, dice questo libro è brutto.
O questo giornale è brutto. A proposito di futuro dei giornali, dei libri, Gino Roncaglia, si diceva anche che la radio sarebbe scomparsa quando la televisione prese piede e fu creata. Invece ci siamo, trasmettiamo e abbiamo anche un ottimo pubblico, un ottimo seguito di ascoltatrici e ascoltatori.
Sì, sì, non solo, la radio è uno dei media più vitali in questo momento, ma questo si collega a un discorso che è stato fatto molte volte e che va, diciamo, capito bene. La questione per cui il medium successivo in qualche modo non necessariamente annulla o distrugge quello precedente. Questo è anche un po' un luogo comune, naturalmente. Noi abbiamo visto che ci sono dei supporti, dei media che scompaiono e magari ce ne ricordiamo di meno proprio perché sono scomparsi, ma per esempio il processo che sta portando dal disco di vinile al compact disc, ai DVD, oggi all'audio in rete, è sicuramente un processo in cui alcuni media, alcuni tipi di supporto tendono a scomparire. Il disco di vinile c'ha naturalmente molti estimatori, ma sono estimatori che sono più legati alla cultura del disco di vinile, magari a un certo periodo storico, che al supporto fisico. E le audiocassette, che hanno avuto un tempo di sopravvivenza molto breve, probabilmente non le rimpiange nessuno. Quindi ci sono media che scompaiono. Ci sono invece anche media che rimangono.
O che si valorizzano.
E per capire quando siamo davanti a una situazione e quando siamo davanti a un'altra, io credo che sia importante considerare quali sono le caratteristiche comunicative di un medium. Cioè
la radio rispetto alla televisione ha una differenza fondamentale. La televisione richiede che noi in qualche modo siamo concentrati, perché è richiesta l'attenzione sia dell'udito sia della vista, e quindi in quel momento dobbiamo essere totalmente concentrati, assorbe. Quando guardiamo qualcosa in televisione è più difficile, diciamo, distrarsi, anche se è vero che la televisione viene usata delle volte anche solo come sottofondo, però tendenzialmente quando vogliamo guardare qualcosa di televisione è qualcosa che ci assorbe molto. La radio può essere usata in fruizione secondaria, cioè facendo anche altre cose. Possiamo cucinare ascoltando la radio, perché il nostro sguardo è libero. La radio impegna solo le nostre orecchie, e d'altro canto il cucinare non impegna le nostre orecchie. Queste sono considerazioni, diciamo, che ha già fatto McLuhan, differenziando le caratteristiche di media diversi, e questo tipo di considerazioni sono importanti per capire quando siamo davanti a un processo di vera e propria sostituzione o quando invece siamo davanti a un processo di affiancamento in cui strumenti diversi possono coesistere, perché sono nati per
ed
fare
essere
cose
complementari.
Diverse.
Sì, ed essere complementari, questo esatto. È molto importante quanto dice. Marco, buongiorno.
Buongiorno, sto seguendo la vostra trasmissione da poco, forse è stato menzionato. Mi piaceva pensare a quanti miliardi di tonnellate di carta si potrebbero risparmiare con le nuove tecnologie di schermo piegabile, no? Questi nuovi schermi che possono diventare degli elementi che si possono infilare in tasca, rotolare o piegare, e che diventano allo stesso tempo un giornale interattivo che posso riaprire ogni giorno con gli articoli del giorno seguente, eccetera, eccetera. E quindi non so se è stato menzionato questa nuova tecnologia che si sta cominciando ad affacciare adesso concretamente nei mercati, che sono praticamente dei televisori iperpiatti o dei monitor iperpiatti di pochi millimetri di spessore che si possono addirittura piegare e mettere in tasca.
Quindi la comodità anche, allora, Alessio Petralli, a proposito di questi schermi che non sembrano così ingombranti.
Stiamo a vedere quel che ci proporrà il mercato. Finora, diciamo, la punta di diamante che è effettivamente sul mercato in milioni di esemplari, e vedremo poi quel che succederà, è l'iPad. Adesso arrivano i concorrenti, però anche qui ci sono dei dubbi, perché non è che la trasportabilità sia così efficace, non è che me lo posso mettere in tasca, non è una protesi come può essere il cellulare. Quindi serviranno schermi più piccoli, staremo a vedere, insomma, ma per quanto riguarda gli schermi, l'ascoltatore aveva ragione, ne vedremo delle belle, e oltre che belle, piccole, grandi, anche pieghevoli, arrotolabili.
Più o meno maneggevoli. Tra l'altro anche il Corriere del Ticino si può leggere sull'iPad da martedì scorso, quindi anche questa è una novità. Non so chi lo leggerà sull'iPad, ma sicuramente c'è già qualcuno che lo leggerà sull'iPad. Grazie Marco comunque. Vorrei ricoinvolgere Carraro, lui è un imprenditore digitale. Carraro, non possiamo però far finta di niente, sappiamo perfettamente che c'è un'economia, che c'è un mondo economico, che ci sono degli interessi economici anche dietro a tutti questi mezzi di comunicazione. Fino a che punto voi imprenditori siete condizionati da un mondo economico che spinge in una direzione piuttosto che in un'altra?
Allora, in Europa chiaramente noi siamo ai confini dell'impero. La forza di questa economia è tale che Apple, che è l'azienda che produce iPad, ha superato una serie di posizioni in borsa e è diventata la seconda azienda capitalizzata grazie a questa rivoluzione di in due o tre anni. Quindi si può, certamente c'è fortuna, ha superato le grandi major delle grandi aziende del petrolio. Quindi questo indica che sotto certamente ci sono enormi interessi economici. Purtroppo, io lo dico come imprenditore, il grande business ce l'hanno in mano gli americani, no?
Sì.
E anzi, si può anche dire che questo tipo di nuovo paradigma potrebbe anche danneggiare l'industria editoriale europea, che è uno dei cardini dell'Europa, perché l'Europa è uno delle patria dell'editoria. Quindi, dal mio punto di vista, io sto lavorando proprio per in qualche modo risvegliare il mondo editoriale e per far capire che qui c'è un rischio e ci sono delle opportunità.
Quindi il mondo editoriale classico, tradizionale.
Certamente, che comunque si sta svegliando. Io ho dei contatti molto interessanti e ci sono i primi, diciamo, interessamenti. In questo momento, io devo dire, i numeri sono molto bassi, per cui si può parlare proprio di una tablet economy, di una ebook economy travolgente. Però, chiaramente, in prospettiva può essere una economia interessante che può
creare anche molti posti di lavoro che purtroppo si perderanno anche sui media cartacei.
Certo.
Di riequilibrare. È importante.
Questo
però
è inevitabile, alcuni posti si perderanno, forse alcuni posti si creeranno.
Però sono posti importanti per questa industria culturale.
Alessio Petrali, dobbiamo dire qualcosa sul premio Möbius, che è in programma domani, l'assegnazione di questi premi vogliamo ricordare.
Sì, noi abbiamo anche la fortuna che avremo nella tavola rotonda del pomeriggio alle 15.30 gli interlocutori che oggi sono al telefono, li avremo qui a Lugano con
Paolo
noi.
Paolo Paolini, Gino Roncaglia e Roberto Carraro.
E in più ci sarà Andrea Basso, che è direttore di ricerca ai laboratori dell'AT&T nel New Jersey. Ma noi avremo i premi che assegneremo al mattino a partire dalle 9.30. Chi verrà allo studio 2 della radio potrà vedere tutta una serie di prodotti, tra cui la vera novità di quest'anno sono gli ebook multimediali. Ne abbiamo 3 preselezionati in lingua italiana che daranno una dimostrazione concreta di quel che è stato fatto finora. E poi ci sarà anche Gualtiero Carraro, che presenterà Ai Dante, la Divina Commedia interattiva, e questo progetto di Bibbia interattiva straordinario. Non dico nulla di più perché bisogna vederlo poi per capirlo fino in fondo. Poi avremo anche parecchi giovani, perché ci saranno studenti dell'USI, del professor Paolini, che verranno a presentarci il turismo visto su YouTube, questa nuova forma di turismo che deve interessare anche le nostre parti. Ma in breve direi questo: chi è interessato a questi temi è invitato, l'entrata è libera, a venire qui a partire dalle 9:30 domani per seguire il premio Möbius. Noi ci siamo da 14 anni, con tutti i nostri limiti naturalmente, ma cerchiamo di essere un osservatorio stimolante, per quanto ci è concesso, rispetto a un mondo che abbiamo visto essere così complicato.
E Alessio Petrali, proprio brevissimamente, visto che abbiamo preparato la trasmissione assieme, i libri, i giornali, la forma cartacea, esisteranno ancora anche in futuro, oppure i giornali e i libri cartacei saranno destinati a scomparire?
Diciamo, la carta è destinata ad assumere un altro ruolo, a rimanere salda in certi contesti. Per esempio, per quanto riguarda i libri, penso che i libri di narrativa tradizionali resisteranno ancora per molti anni su carta, le guide turistiche no, tanto per fare un esempio concreto. Quindi dobbiamo un po' vedere come andranno a riposizionarsi. I quotidiani, tutto sta nei giovani. Che cosa riusciranno a fare i quotidiani nei confronti dei giovani che non sono disposti a pagare molto? Un po' sì, bisogna riuscire a catturarli in qualche modo, perché poi chi ancora oggi si abbona a un quotidiano ha il triste privilegio di essere un po' in là con gli anni e quindi tendenzialmente di scomparire, ma non chiuderei così. Direi che il quotidiano c'è, esiste, ma esiste declinato su varie forme. Faremo anche il premio Möbius, ecco, Swiss, per il miglior sito web di quotidiano svizzero. Ci sarà la Neue Zürcher Zeitung, il Tagesanzeiger, Le Temps, insomma ce n'è per tutti i gusti.
Nicola Colotti, brevemente anche tu parlerai di nuove forme tecnologiche oggi.
Sì, e chissà se il nostro ospite potrebbe rispondere alla vexata question: se incide di più sull'ambiente un libro, un giornale oppure un sistema elettronico.
L'energia che si spreca.
Ecco. Allora, non è proprio il suo campo, però siccome Roman Rudel dell'Istituto di Sostenibilità Applicata dell'Ambiente Costruito, che fa parte della SUPSI, si occupa appunto di impatto e di sostenibilità dell'agire umano rispetto a quanto ci circonda, a lui potremmo chiedere come fare eventualmente almeno a non incidere troppo con i nostri consumi sull'ecosistema e quindi sulla sostenibilità. Ci faremo spiegare un po' innanzitutto di cosa si occupa l'Istituto di Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito e poi soprattutto quali sono praticamente gli accorgimenti che si possono adottare per risparmiare energia.
Bene, Nicola Colotti lo ritroveremo alle 13 sulla Rete 1. Grazie a Paolo Paolini, a Gino Roncaglia, a Roberto Carraro e a Alessio Petrali. Abbiamo parlato di editoria cartacea e delle nuove forme digitali, del futuro elettronico. Poi staremo a vedere che cosa succederà. Buona continuazione di ascolto, buona giornata e buona fine settimana a voi tutti.